Benvenuti a una nuova puntata di We Got Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è Andrea Panicchi, ovvero Dr. Feelygood. Come stai, Andrea?
Bene, ma anche un po' male. Ciao a tutti innanzitutto. No, sto bene, diciamo che mi sono dedicato abbastanza alle partite del weekend. E i playoff mi mettono sempre di buon umore, poi però succede anche quello che succede e vedi ieri sera i miei Sixers hanno perso e questo è naturalmente non positivo per me, però per il basket va bene anche così.
Sì, insomma, in fondo voglio dire è tutto normale, no? Kawhi ne ha fatti 39, è più è giusto quello che sta facendo in media contro i Sixers, quindi non capisco dove sta il problema.
Assolutamente no, è incredibile, o meglio incredibile, io sono sempre stato un suo grande ammiratore e sono uno di quelli che pensa che non lo ero all'inizio, nel senso che non pensavo diventasse questo mostro. Da qualche anno a questa parte penso che sia uno dei migliori 5 giocatori della Lega e sta facendo una serie pazzesca.
Guarda, si commentava in redazione la partita in diretta ieri sera, il nostro Pablo che era con noi la scorsa settimana a un certo punto in chat ha scritto: mi fa una rabbia tremenda vedere quello lì con addosso quella maglia lì. Per chi non lo sapesse, Pablo è un tifoso di San Antonio Spurs. Uh-huh. E quindi giustamente
capisco.
Era piuttosto arrabbiato per questa performance e comunque adesso poi magari discutiamo un po' meglio cosa è successo, ma 38 di media col 70% di true shooting è, cioè nessuno ha mai fatto una cosa del genere?
Ma credo sia difficile trovare nella storia, ma in più aggiungo una cosa: Kawhi non nasce tutto sommato come attaccante, o meglio, quando è stato scelto veniva considerato un'ala muscolare, un'ala con buon difensore, con grandissime capacità in contropiede, ma non un giocatore offensivo di questi livelli. Secondo me è questa la grande capacità che ha avuto di migliorare e di crearsi un gioco d'attacco che oggi è tra i migliori in circolazione. Pazzesco, veramente pazzesco.
Verissimo, leggevo dopo, non so se era già ieri sera o stamattina, qualcuno ricordava gli scouting report dell'anno del suo draft, che adesso non mi ricordo quando è, e uno dei commenti che si faceva su di lui era: al college ha giocato da 4 e però non ha il fisico per un 4, non sappiamo ancora se riuscirà ad adattarsi a giocare da 3. Si è adattato benissimo,
direi.
Detto questo, uno invece che ieri sera non si è adattato per niente è stato Tobias Harris. Ora, se dovessi trovare un colpevole, senza volergli fare un processo, direi lui ieri sera.
Ma diciamo così che con diverse sfumature vari giocatori di Sixers hanno reso meno di quello che ci si attendeva. Tobias è incappato in una serata, no, soprattutto al tiro, è incappato in una di quelle serate nelle quali fai con difficoltà capisci perché si sia speso così tanto, diciamo, in termini di uomini, in termini di per arrivare a lui. Secondo me sta giocando una buona serie, peraltro, però certo, ieri sera non ha reso e soprattutto non è stato in grado di supportare Butler e quindi di essere una seconda spina nel fianco della difesa dei Raptors.
No, decisamente no. È vero, hanno giocato male anche Simmons ed Embiid. Embiid, oltre al ginocchio, aveva ancora questo, suppongo sia un virus a questo punto, va avanti da... È la terza partita che si ritrova a giocare con questo problema di salute, questo...
Guarda, sono un po' preoccupato, sinceramente. Allora, tutto sommato spero sia un virus, apparentemente sembra non sia il virus di gara 2. Ecco, sono un po' preoccupato perché effettivamente, ieri si vedeva che era sottotono, ha retto in difesa quantomeno nella prima parte della gara, quando è stato cercato a fine gara invece non ha retto, era stanco, era provato. Questo col senno di poi, i compagni, anche Brett Brown, hanno detto che chi era vicino a lui si è reso conto delle difficoltà che aveva, tossiva continuamente, aveva difficoltà respiratorie, sembrava avesse vomitato durante tutta la notte. Insomma, certo, una salute così cagionevole che non sia relativa a dei problemi fisici, ma dei problemi, diciamo, di carattere virali, è quasi un po' una sorpresa, è un po' preoccupante. Il migliore Embiid è necessario.
Sì, anche perché, insomma, in questi playoff, tra un problema e l'altro, adesso nel complesso, prendendo in considerazione anche la serie contro i Nets, non è stato esattamente stratosferico, tranne due o tre partite, inclusa gara 3 contro i Raptors, ma non è stato questa forza dominante in grado di veramente spostare le partite. Finora no. Lo ha fatto in difesa, come hai detto giustamente tu, ieri sera è stato buono in difesa, ha fatto il suo, mi ricordo due o tre stoppate veramente clamorose.
Sì. Però, in particolare su Ibaka.
Sì, esatto, in particolare quella. E però, a parte quello, onestamente, 2 su 7 dal campo.
Sì.
Ha sbagliato, per carità, lui è un ottimo tiratore di liberi e capita, però ha sbagliato quei 3 liberi nel quarto periodo veramente brutti.
Nel quarto periodo ha messo insieme una sequenza di errori, dai liberi a scelte sbagliate, che secondo me erano un po' tutte dettate conseguenza del fatto che fosse stremato, spossato.
Sì, è molto probabile che lo fosse. Ora, è stata una partita a punteggio molto ravvicinato, non è stata neanche una bella partita, va detto. C'era tanta tensione, ma lo spettacolo ha lasciato un po' a desiderare. Però la chiave, secondo me, è arrivata a, diciamo, 3-4 minuti dall'inizio del quarto periodo, quando Nick Nurse ha deciso di spostare Kawhi in marcatura su Butler, che fino a quel momento stava facendo il matto. E lì praticamente si è spento Butler, e spegnendosi Butler si è spento tutto l'attacco di Philadelphia, in parte perché Simmons ha giocato male, ma insomma.
Sì, diciamo che Butler ad un certo punto, allora, ci poteva stare, aveva giocato un'ottima partita, ci poteva stare, è stato anche un po' meno cercato, ripeto, ad un certo punto Philadelphia è passata continuamente o ha cercato di fare continuamente riferimento a Embiid, che però non era in grado di sostenere l'attacco. Quindi, Butler è stato un po' annullato dalla presenza di Kawhi ed è stato un po' snobbato dai compagni, che hanno cercato altre soluzioni in maniera quasi un po' testarda, senza capire che Embiid aveva un momento o no. Diciamo che contemporaneamente, se da un lato Kawhi ha giocato bene su Butler, dall'altro è andato in modalità robot e direi che ha messo la parola fine sulla partita stessa. Partita che, come dici tu, non è stata bella. Tutto sommato, le quattro partite a due si sono somigliate. Partita gara 1 e gara 3, e gara 2 e gara 4 sono state molto simili, a risultati inversi.
Sì, sostanzialmente sì. Poi io non so se è queste voci che circolano per cui Kevin Durant è il miglior giocatore al mondo e l'intelligenza artificiale all'interno del cyborg Kawhi Leonard ha deciso di dimostrare che lui in realtà è il migliore o cosa. Però, e questo è anche un monospunto poi per passare alla serie successiva, ma volevo chiudere. la serie adesso è sul 2-2. Qualche giorno fa, non so se è stato subito prima delle partite di domenica sera, Kevin Pelton di ESPN ha mandato un tweet dicendo: quando una serie è sul 2-2 e si arriva a gara 5, la squadra che ha il vantaggio campo vince nell'80% dei casi. Mi pare fosse 80%, 79%. Però io su questi Raptors ho ancora qualche dubbio, nel senso, io all'inizio pensavo avrebbero passato il turno i Raptors, però ieri, per dire, dalla panchina non hanno avuto nulla. Ibaka è l'unico giocatore non titolare che ha segnato dei punti. E ha giocato bene, per carità, però è preoccupante questa cosa. Invece Philadelphia, per assurdo, ha trovato qualcosa. Ha trovato James Ennis.
Sì, assolutamente. No, tutto sommato la panchina di Philadelphia, che si diceva essere molto corta, ha giocato in una rotazione molto ridotta, perché diciamo così c'è una rotazione di 8 uomini, quindi 3 dalla panchina fondamentalmente, però Philadelphia effettivamente ha trovato quello che Toronto non ha trovato dalla partita. La serie, come spesso accade, ha visto un andamento molto particolare, molto peculiare. Allora, dopo gara 1, e eravamo a registrare il podcast la settimana scorsa, anch'io davo Toronto nettamente favorita. Era partita bene, aveva dimostrato, insomma, di potersela giocare, non solo Kawhi, ma di poter esprimere un gioco corale. Gara 2 e gara 3 invece avevano cambiato totalmente l'inerzia, che però oggi, secondo me, è tornata è stata smarrita, se vogliamo, dai Sixers, perché avevano in mano l'inerzia e ieri, tutto sommato, in una brutta partita potevano comunque portarla a casa, e questo avrebbe, secondo me, portato all'80-85, quasi 90% la possibilità di superare il turno. Non so se Kevin Pelton abbia ragione o meno, però l'inerzia in questo momento è cambiata. La serie è molto equilibrata, però l'inerzia in questo momento è tornata leggermente a favore dei Raptors.
E direi che l'inerzia è cambiata anche nell'altra serie che si è giocata ieri notte, l'altra gara 4, perché in fondo, insomma, dopo quella sconfitta al quarto supplementare, tra la fatica e il fatto che comunque hai perso al quarto supplementare, quindi hai giocato qualcosa tipo 70 minuti di una gara di playoff e hai perso, insomma, poteva essere il colpo del KO per i Nuggets, che invece sono tornati. Jokic non ce la fa, e è troppo stanco, non è in forma, e poi piazza una tripla doppia. Jamal Murray, che è stato così rivedibile per tutta la serie, arriva e fa 34 punti con 11 su 11 al tiro libero.
Ah, guarda, Jamal Murray mi sta stupendo abbastanza in positivo, nel senso, sia con San Antonio che in questa serie non ha sempre giocato bene, anzi ha passato diversi momenti nel deserto, diciamo così, però obiettivamente stanotte, e obiettivamente in un altro paio di occasioni contro San Antonio, è stato capace di dare una svolta alle partite. Hai detto bene, l'inerzia è cambiata Portland aveva una grande occasione, però forse diversamente da quello dei Sixers, ieri Portland non ha perso un'occasione, è piuttosto Denver ad aversela riguadagnata.
Sì, credo di sì. Va detto anche una cosa. Personalmente io ci ho creduto in questi Denver Nuggets fin dall'inizio. Ho pensato che nel momento in cui la strana combinazione di accoppiamenti playoff si era si era realizzata esattamente come la volevano loro, quindi con i Rockets fuori dal loro lato del tabellone. Avevo pensato che questi Nuggets potevano arrivare alle Conference Finals. Ovviamente ancora non ci siamo, nel senso che sia la serie è sul 2-2 e siamo lontani 50 punti di Lillard dal cambiare le carte in tavola. Però per una squadra che insomma si diceva non ha esperienza, non ce la possono fare, hanno vinto gara 4 sotto 2-1 in casa dei San Antonio Spurs e hanno vinto gara 4 sotto di 2-1 in casa dei Portland Trail Blazers.
No, due bei segnali effettivamente.
E questo vuol dire tanto. Vuol dire tanto da un punto di vista della maturità. Sono segnali ottimi per una squadra così giovane. E con un Murray che ha ancora potenziali enormi.
Sì, assolutamente. Murray ha potenziali enormi. Soprattutto direi così, Jokic in questo momento mi sembra immarcabile per Portland. Portland, che per carità è un'altra squadra che a me piace molto, è un'altra squadra che ha giocato delle ottime partite fin qui, che ha messo insieme delle prestazioni singole di squadra più che buone, soprattutto singole direi, però obiettivamente in questo momento non hanno risposta, quantomeno per un giocatore.
Sì, credo che Jokic in questo momento sarebbe immarcabile praticamente per chiunque, escluso penso tre o quattro giocatori in tutto. Avrebbero perso malissimo contro i Rockets perché soffre tantissimo Capela. E quel tipo di giocatori come Capela, quei lunghi rollanti che basano molto sull'atletismo, perderanno ovviamente contro Warriors o Rockets, chiunque passi, magari ne parliamo tra un attimo, perché se anche passassero gli Warriors, ovviamente gli Warriors attriterebbero i Nuggets. Ma penso che a Ovest davvero nessuno abbia un'altra una possibilità di tenere Jokic, questo Jokic soprattutto.
Sì, no, questo è vero, sta giocando dei playoff notevoli, assolutamente notevoli.
Un altro invece che i playoff notevoli non li sta giocando, escluso gara 1 contro i Los Angeles Clippers, è Stephen Curry, che ha deciso di aggiungere tra gli highlights una stoppata subita dal ferro.
sì, quasi imbarazzante quella sequenza.
Non è stata la sua migliore gara, parole sue.
Ah, no, direi di no. Ma secondo me forse si risparmia però.
No, sicuramente adesso non ha ancora segnato 20 punti in questa serie contro i Rockets in una singola gara, il che è molto strano. Ha dei problemi fisici al di là del dito che si è slogato l'altro giorno, ha qualche problema alla caviglia. La sensazione a vederlo giocare, non solo in questa serie ma anche insomma nel corso di tutta la sua carriera, almeno da quando i problemi fisici si sono ridotti, è che parlavamo prima di Kawhi versione cyborg, il tiro di Steph è qualcosa che è costruito con tutto il suo corpo, cioè non è solo la mano, non è solo la spinta sulle gambe, è proprio una questione di coordinazione di ogni singolo muscolo del suo corpo. E nel momento in cui c'è qualche problemino a questa macchina, che normalmente è perfetta, crolla completamente tutto il suo rendimento. Cioè, e nonostante tutto, i Golden State Warriors non riescono a vincere senza di lui.
No, sì, no, questo è assolutamente vero. Mi dà anche l'idea che sia più impegnato nella fase difensiva di quanto lo sia normalmente o di quanto possa sembrare di esserlo normalmente. Io lo considero comunque un difensore discreto. Credo che da quel lato del campo sia abbastanza impegnato anche per poi essere invece fresco in fase d'attacco. Che ne dici?
È un'ipotesi più che plausibile. Commette un po' troppi falli, a volte a danno della sua stessa squadra, però non so se è perché appunto non è al meglio e sente di non avere il tiro, oppure perché semplicemente sta giocando contro James Harden o comunque contro una difesa molto fisica e molto efficace e un attacco potenzialmente pericolosissimo, però sì, sul lato difensivo si sta impegnando parecchio, anche perché non viene nascosto, come si dice, su un giocatore meno pericoloso.
No, assolutamente, è parte integrante del sistema difensivo. Chiaro, sono talmente tanti i buoni giocatori difensivi degli Warriors che lui è per forza il quinto del quintetto, no? In termini di...
Certo.
Però, ripeto, mi piace, mi convince anche nella fase difensiva. Diciamo così che cerca di riguadagnare un po' quello che sta perdendo o che non sta dimostrando in attacco. Secondo me, ripeto, ad un certo punto scoppierà nel senso positivo, esploderà, diciamo così.
Sì, si ha sempre la sensazione che siamo sull'orlo di un carry game, no? del momento in cui lui mette insieme quei due minuti del terzo, a metà terzo quarto in cui segna 15 punti consecutivi in due minuti e mezzo e la partita finisce.
Anch'io me l'aspetto. E ti dico, se accadesse stanotte, vedrai la serie conclusa. Che dici in queste
sì,
case?
Credo che se io l'ho scritto anche sul sito, è impensabile che Golden State non vinca una delle due gare a Houston. Ovviamente l'impensabile è accaduto diverse volte nella storia dei playoff, quindi c'è sempre la possibilità che mi sbagli, però è difficile credere che insomma gli Warriors perdano anche questa notte, più che altro perché a questo punto ne avevamo discusso anche nella scorsa settimana. Capela non sta giocando bene, ha fatto bene in gara 3. Sono andate tutta una serie di cose esattamente nella direzione in cui dovevano andare per i Rockets in gara 3. Però a questo punto non è detto che Capela rifaccia la stessa prestazione che ha fatto nell'ultima gara, in gara 3. Perché non l'ha mai fatto in questi playoff, purtroppo.
No, secondo me Houston questa notte dovrà giocare una partita pressoché perfetta per non rischiare il 3-1. Ti dico, gara 3 ad un certo punto ho smesso di guardarla per qualche minuto perché davo in quel caso l'inerzia dalla parte dei Warriors. Mi sono ricreduto poi, brava Houston a riportare la partita in una situazione diciamo di equilibrio e poi a portarla a casa. Però ecco, questa notte devono veramente tirare fuori il meglio di loro se vogliono continuare e andare avanti. Se tornano a San Francisco sul 3-1 la vedo estremamente dura.
Beh, ma gli Warriors sono abituati a perdere dal vantaggio di 3-1 e questa, giusto perché riusciamo a buttarne ancora qualcuna prima che facciano il tripit. No, la questione per quanto riguarda i Rockets, adesso è una voce che gira, un'opinione che gira, io un po' l'ho presa a ridere, però poi l'ho guardato e mi sono detto, ma forse... in gara 1, che fu la sconfitta con tutte le polemiche arbitrali, eccetera, eccetera, non c'era Austin Rivers. E qualcuno diceva in giro per la rete, se Austin Rivers avesse giocato anche gara 1, questa serie sarebbe stata 2-1 Rockets. E bah. Qualcuno è arrivato a definire il quintetto con Tucker da centro e Austin Rivers al posto di Capela sostanzialmente come la versione dei Rockets del Death Lineup.
Bah, allora, una versione, diciamo, non voglio dire la brutta copia, però forse una versione minore. Per carità, Tucker sta giocando una bella serie, sta giocando dei bei playoff. Però sì, continuo ad avere dei dubbi sui Rockets nel loro insieme e continuo a pensare che che gli Warriors siano generalmente superiori e in particolare superiori non solo per la presenza di Kevin Durant ma per un assetto ancora migliore di quello di Houston.
Sì, sono d'accordo. Faccio solo un ultimo appunto su questa serie perché bisogna avere meriti da entrambe le parti. Abbiamo fatto i complimenti alla difesa di Steph, giustamente, più che meritati. La difesa di Harden su Durant è stata quantomeno efficace in questa serie, ai livelli di quella che ha messo Tucker contro Durant o quasi. Poi è chiaro, Durant fa comunque quello che vuole perché è troppo lungo, troppo talento, troppo tutto per essere fermato da chiunque, però le percentuali di Durant quando è difeso da Harden sono veramente ottime, quindi in qualche modo Harden sta migliorando anche da quel lato del campo, ma non se ne accorge nessuno comunque.
No, guarda, ma io ho sempre ritenuto Harden un potenziale fortissimo difensore che però è sempre stato più impegnato a mettercela tutta sull'altro lato del campo per emergere anche in difesa, cioè secondo me Harden ha i mezzi e l'intelligenza per essere un buon difensore. È soltanto che appunto mette l'80% del suo peso specifico sull'altro lato del campo. Però sì, ha difeso bene. Il problema con Durant è un po' come con Kawhi. Oggi come oggi non li fermi neanche con le trincee.
È un problema comune perché se proprio vogliamo andare a vedere, anche nell'ultima serie che non abbiamo ancora discusso e che discutiamo adesso, c'è un altro che puoi provare a costruire le trincee, ma lui le sfonda comunque, e Giannis Antetokounmpo nelle ultime due è stato un ciclone contro la difesa dei Celtics.
Assolutamente, assolutamente, è stato un ciclone e ha ribaltato, abbiamo parlato di inerzia prima, ha ribaltato l'inerzia che si era creata in gara 1. In gara 1, che abbiamo commentato la settimana scorsa, sembrava quasi, era stato, lo avevo detto, un po' tutto perfetto per i Celtics, sembrava che avessero trovato la maniera per fermarlo. Non è facile fermare qualcuno come Giannis, soprattutto se il supporting cast riesce a fare qualcosa di buono. Mi sembra che Milwaukee abbia reagito molto bene alla disfatta di gara 1, non trovi?
Sì, ha reagito bene, ma più che altro perché secondo me non erano pronti in gara 1, cioè la serie contro i Detroit Pistons è stata praticamente una prosecuzione della stagione regolare. Sì. Perché i Pistons era già un successo essere arrivati ai playoff, poi mancava pure Griffin.
Sì. E non hanno posto resistenza.
Sì, e no, non c'è nulla di male per una squadra nella situazione di Detroit di dire già un successo che siamo arrivati ai playoff. Però non è un avversario veramente insomma, che ti mette alla prova, ecco.
Sì, sì.
No, e invece no,
No,
vai.
No. Prego.
E invece poi sono arrivati i Celtics e hanno detto e hanno cominciato a fare sul serio e sono stati un po' colti alla sprovvista, secondo me, i Bucks. Gara 2 hanno sistemato, la sorpresa è stata che hanno cominciato a utilizzare dei cambi difensivi che non l'hanno mai fatto in stagione, mai e poi mai, e invece lo hanno fatto a partire da gara 2. Gara 3 i Celtics hanno provato a, nelle combinazioni difensive, a mettere Hayward in marcatura su Brook Lopez per tenere Al Horford su Giannis. È una combinazione che ha sempre avuto un relativo successo per Boston, e in gara 3 i Bucks hanno cominciato a portare dei blocchi con Brook Lopez per Giannis e metterlo uno contro uno contro Hayward, e lì si rompono tutti gli argini, perché certo, l'unico che può fare qualcosa contro Antetokounmpo è Horford per i Celtics.
A parte Horford che dovrà ripetersi, secondo te che cosa serve ai Celtics? Cosa servirà stanotte ai Celtics per impattarla? Marcus Smart?
Sì, serve Marcus Smart per una serie di motivi che vanno... È difficile spiegare l'importanza che ha Smart per questi Celtics, perché è... al di là della sua difesa, che insomma tutti conosciamo, il suo impatto difensivo, Smart è il leader emotivo di questa squadra. La squadra ha cominciato a giocare bene dopo il suo inserimento in quintetto, quando Jaylen Brown è tornato in panchina, dopo alla 21esima gara di stagione, alla 20esima gara stagionale o qualcosa del genere. Da lì in poi i Celtics hanno cominciato a giocare molto bene, soprattutto i Celtics hanno fatto due cose sbagliate in queste ultime due gare, ovvero da una parte accettare i cambi difensivi di Milwaukee, che sono pensati come tutte le difese che applicano lo switch sistematico per invogliare ad attaccare in isolamento. Dall'altra parte, i Celtics hanno la tendenza ad attaccare in isolamento ogni volta che vanno in svantaggio, a cercare la soluzione personale facendo zero passaggi, un passaggio, a volte due. Il ritorno di Smart mette un altro palleggiatore in campo, un altro giocatore in grado di creare gioco, è forse il secondo miglior passatore di tutta la squadra, e questo dovrebbe riportare in attacco tutti i set offensivi con Kyrie Irving che parte lontano dal pallone, e quindi permettergli di attaccare la difesa in movimento. E sì, quindi tutto questo insieme dimostra che Smart ha un impatto enorme sul gioco dei Celtics, e chi lo sa, dipende in che condizioni è, probabilmente non riuscirà a giocare, non riuscirà ad arrivare ai 20 minuti, però... No.
Beh, l'assenza è stata lunga e quindi potrebbe non avere i minuti nelle gambe.
No, certo, se però riuscisse ad avere, diciamo, se quei 20 minuti li facesse davvero contare, conoscendo Smart succederà, le cose potrebbero cambiare. Poi i Celtics potrebbero anche perdere comunque stanotte, perché le abitudini, le brutte abitudini sviluppate in stagione, cioè l'attaccare in isolamento continuo, sono difficili da mollare una volta che arrivi ai playoff.
Quindi secondo te, non per azzardarci in pronostici, perché poi sappiamo che andiamo a, potremmo rischiare di finire in, a fare figuracce, però queste due serie, le due rimaste sul 2-1, domani mattina le vedremo in pareggio come le altre due, oppure le vedremo andare in una direzione specifica, quella dei Warriors e quella dei Bucks?
Non lo so, vorrei
non,
te,
non azzardare, non azzardare se,
no,
se
vorrei
non vuoi.
Azzardare perché di solito mi lancio anche i pronostici, ma è difficile perché scommettere contro gli Warriors cioè è un po' non ho abbastanza fiducia per farlo. Scommettere su questi Celtics che hanno giocato male e sviluppato pessime abitudini, come dicevamo prima, per tutta la stagione, e dire questa gara, che è una vittoria, è una gara da vincere assolutamente per il proseguo della stagione, lo faranno? Ma io onestamente ho i miei dubbi su entrambe, ma non farei un pronostico perché non ho veramente il polso della situazione. Sarebbe molto strano trovarsi quattro serie sul 2-2, però quello sì.
Guarda, io che sbaglio di solito i pronostici, lo azzardo, vedo più facile un 2-2 tra Boston e Milwaukee, vedo gli Warriors andare più facilmente sul 3-1 contro Houston.
Va bene, allora su questi pronostici forse è il caso di chiudere, siamo a quasi 37 minuti di puntata. E quindi domani quando i nostri ascoltatori sentiranno questi pronostici diranno: ah, bravi, ci avete preso, oppure ah, questi due imbecilli. E e sarà bellissimo vedere la reazione, anzi scriveteci sotto sui social per dirci cosa pensate di questi pronostici. Mi lancio anch'io, dai. Guarda, per andare come Bastian Contrario ti dico che vincono i Rockets e perdono i Celtics, così
così abbiamo fatto, diciamo, hedging, diciamo,
sì,
così
vabbè, sì,
qualcuno di noi avrà ragione,
perché non mi fido di Boston, questa è la verità, e sarebbe anche la squadra per cui tifo, ma non mi fido. Andrea, grazie ancora, è stato
grazie
un piacere,
a te,
come
grazie
sempre.
A voi, è sempre, sempre molto, molto bello e molto interessante, soprattutto in questi tempi di playoff, addentrarci in un po' di discussioni. Grazie mille dell'invito.
Figurati, è sempre un piacere averti qui, grazie ai nostri ascoltatori. Ovviamente seguite Andrea, seguite NBA to Face, dove potrete trovare, insomma, i suoi commenti a questi playoff. Seguite la nostra pagina Facebook su Basketball NBA speriamo di essere di nuovo qui la prossima settimana a commentare diverse gare 7, Andrea.
Speriamo assolutamente. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.